Capita spesso nella vita di tutti i giorni di dare o esprimere dei giudizi su usi e costumi, che ne so, legati a un popolo. Spesso il giudizio è sbagliato, errato, perché capita che il nostro modo di vedere, la nostra conoscenza, le nostre esperienze, la nostra cultura condizionano al punto di all'esprimere un parere non corretto rispetto a quello che dovrebbe essere giudicato. Mi è capitato ad esempio durante il viaggio negli Stati Uniti, abbiamo fatto una visita al Palazzo del Congresso degli Stati Uniti e la guida ci aveva leggermente illustrato la nascita degli Stati Uniti, di questa nazione. E mentre spiegava ho compreso un attimo l'orgoglio di essere americano, il fatto del come tanti popoli diversi hanno dato origine a una grande nazione. E effettivamente, per come la spiegava, ho compreso anche il fatto di come, andando in giro negli Stati Uniti, ci sono quasi in tutte le case presente la bandiera americana, e sebbene sono diversi, perché ancora oggi molte popolazioni sono diverse, hanno un unico scopo, quello di rendere grande la loro nazione. Però, ad esempio, un po' deridevo il fatto di questo nazionalismo. E infatti, conoscendo di più la storia, il mio parere è cambiato su questa cosa. La Bibbia ci impone lo stesso principio. Per comprendere il messaggio della Bibbia, in un certo modo ci dobbiamo calare nel contesto dello scrittore. Capire la storia, dobbiamo capire tutto ciò che stava succedendo in quel periodo, la cultura, gli usi e i costumi di allora. In un certo modo è necessario un viaggio nel tempo, tornare indietro per migliaia di anni. E senza questo ritorno al passato possiamo cogliere solo la superficie del messaggio e spesso trarne delle conclusioni sbagliate. E mi sono chiesto come fa un italiano di cultura media, dopo millenni, in un mondo completamente stravolto, trasformato da secoli di storia che hanno modificato confini, imperi, culture, pensieri e quant'altro, capire il senso di uno scritto così antico. E per quanto sarà possibile, faremo un viaggio cercando, non come semplici turisti, come lo sono stato negli Stati Uniti, ma come nativi del luogo, di vivere e comprendere il racconto. Oggi iniziamo, dopo quasi 2 anni di predicazione del Vangelo di Giovanni, la predicazione del Vangelo di Matteo. Potremmo chiederci: perché un altro Vangelo? Perché se vogliamo rispondere con una sola parola di che cosa parla la Bibbia, c'è un unico argomento dominante: di Gesù. È vero che in 66 libri, scritti da 40 autori diversi nell'arco di 1500 anni e che racchiudono un periodo storico di circa 6000 anni, ovviamente ci sono molti argomenti. Ma tutti hanno un unico scopo. Tutti sono legati in modo meraviglioso e unico. Non sono molti argomenti come fossero un'enciclopedia. Ciò che è stato scritto ha semplicemente uno scopo: mostrare Cristo. Potremmo dire la Bibbia è cristocentrica, parla di Gesù. Questo non significa che noi dobbiamo vedere Gesù in ogni singola parola della Bibbia, ma tutta la scrittura contribuisce a presentare come Dio ha creato l'universo con uno scopo. Dall'inizio del creato e proiettato per l'eternità, tutto esiste per Gesù. Il Nuovo Testamento si concentra interamente su Cristo. Gesù è il cuore di tutto. Lui è il centro del messaggio. Dio ha sempre avuto un piano per la creazione. E prima ancora che la storia iniziasse, il Nuovo Testamento insegna che Dio ha pianificato di mandare suo figlio come uomo a morire per il peccato del mondo. E dopo che Dio creò l'universo e l'umanità, Adamo ed Eva si ribellarono contro il legittimo governo di Dio. E Dio quindi, facendo un rapido riassunto della storia, ha chiamato a sé un popolo speciale in Abramo. Attraverso i discendenti di Abramo, di Giacobbe, Israele, la famiglia poi divenne una grande nazione e la nazione poi fu conquistata da eserciti invasori a causa del suo peccato, mentre poi i sopravvissuti, come abbiamo letto questa mattina nel Salmo, furono fatti prigionieri, esiliati, dispersi e poi tornarono di nuovo nella loro terra. Eppure in tutto questo il piano di Dio è rimasto saldamente in atto attraverso tutta questa storia. In questo residuo che ritorna in Israele si troverà il liberatore che viene, l'unto, in ebraico il Messia, in greco il Cristo. Quello per cui il popolo stava aspettando, Matteo dirà, è arrivato, è lui. Dove Adamo, dove Israele fallirono e furono infedeli, Gesù si dimostrerà fedele, sopravvive alle tentazioni e porta avanti questo piano. Nella Bibbia abbiamo quattro Vangeli, ovviamente questi quattro Vangeli sono focalizzati sull'avvento di Gesù nella storia, ma ognuno di essi mostra un aspetto diverso di Gesù. Sono complementari, un termine tecnico dice sono sinottici, cioè vedono Gesù attraverso degli aspetti diversi. E abbiamo visto in questo periodo come il Vangelo di Giovanni ci ha mostrato che Gesù è il Cristo, ma come figlio di Dio, come Dio stesso. Matteo invece ha uno scopo diverso. Matteo scrive dopo circa 25 anni dall'ascesa di Gesù al cielo. Matteo era un cittadino di Israele e prima della sua chiamata lui faceva un lavoro detestato. Lui era un esattore delle tasse. Sappiamo che anche noi oggi in Italia odiamo in un certo modo gli esattori delle tasse, ma a quel tempo c'erano delle ragioni particolari per odiare fortemente queste persone. Matteo era un pubblicano, quello che viene definito un pubblicano. Era un uomo, un cittadino di Israele, che riscuoteva per il governo romano i soldi delle tasse. E in un certo modo il governo romano stabiliva una tassa che doveva ricevere e poi il pubblicano conosceva esattamente la ricchezza, non c'erano i conti in banca, conosceva la ricchezza di ognuno, ma aveva anche la possibilità di estorcere più del dovuto e quel più rimaneva in tasca sua. L'importante era colmare la quota che Roma chiedeva. Ecco perché erano visti male, addirittura veniva impedito loro l'accesso al Tempio, erano considerati dei traditori del popolo di Israele. Ma quando Matteo, questo pubblicano, incontrò Gesù, la sua vita cambiò drasticamente. Matteo è un uomo istruito, scrisse il Vangelo per un pubblico di lettori specifico. Nel corso della storia, il suo Vangelo sarà letto da milioni, miliardi di persone, ma quando lui lo ha scritto con un unico scopo ben definito e con dei lettori specifici. Il suo lettore, il suo destinatario, apparteneva al mondo comune di Matteo. Matteo scrive il Vangelo per gli ebrei. E sebbene sia catalogato nel Nuovo Testamento, dovremmo quasi in un certo modo definire il Vangelo di Matteo, così come gran parte di tutti i Vangeli, non un Nuovo Testamento, ma il completamento del Vecchio Testamento. infatti, il suo epilogo. Infatti potremmo definire, da un certo punto di vista, che il Nuovo Testamento nasce e inizia con l'inaugurazione del nuovo patto in Cristo alla Pentecoste. Perciò, per comprendere a fondo il Vangelo di Matteo, dovremo viaggiare in questo suo scritto non come estranei, non come cittadini italiani, ma come ebrei. In un certo modo, per quanto sarà possibile, dovremo leggere questo Vangelo con delle lenti particolari di cultura ebraica. Non con una cultura moderna, occidentale, ma una cultura antica. Dovremmo essere in un certo modo cittadini di 2000 anni fa, residenti a Gerusalemme, conoscitori delle scritture, della storia e della cultura di Israele, per comprendere il meraviglioso e unico scopo di questo manoscritto. Chi è Gesù? Giovanni ci ha dato una risposta: Dio. Matteo ci dice un'altra risposta: Gesù è il re. Non un re, ma il re. Non un re, ma il re dei re. L'unico, il più grande, il più eccelso, l'unico che a cui tutta l'umanità un giorno piegherà le proprie ginocchia, sia per coloro che lo riconoscono, che lo hanno amato, che lo hanno seguito, sia per chi lo rifiuta, odiato e l'ha combattuto. Vi invito ad aprire perciò il Vangelo di Matteo e leggeremo i primi 17 versetti. Quindi Matteo capitolo 1, dall'1 al 17. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Perez e Zerach da Tamar, Perez generò Chesrom, Chesrom generò Ram, Ram generò Abinadab, Abinadab generò Nasom, Nasom generò Salmo, Salmo generò Boaz da Rab, Boaz generò Obed da Rut, Obed generò Isai e Isai generò Davide il re. Davide generò Salomone da quella che era stata moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa, Asa generò Josafat, Josafat generò Ioram, Ioram generò Uzia, Uzia generò Jotam, Jotam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amon, Amon generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Sealtiel, Sealtiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Matan, Matan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato il Cristo. Così da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14 generazioni e dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo 14 generazioni. Perché iniziare un racconto con una genealogia? Cosa vuol dire Matteo con questa lista lunga, con questa lunga lista di nomi? E come lettori moderni ci chiediamo: ma chi sono queste persone? Beh, potremmo dire ovviamente gli antenati di Gesù, ma non solo, sono molto di più. Il versetto 1 è un versetto che per un ebreo comunica già verità sconvolgenti e fondamentali. Infatti Matteo scrive: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Matteo inizia il suo scritto comunicando agli ebrei che Gesù è il Cristo. Gesù Cristo non è un nome e un cognome, non è Davide Barbieri. Il nome Gesù indica la sua opera. Sappiamo che il nome degli ebrei aveva sempre una affinità col loro operato e significa che Gesù è il Signore e la salvezza e Cristo è l'unto e il Messia. Quindi già in un versetto Matteo scrive al suo pubblico ebreo che Gesù è il Cristo, lo afferma immediatamente. Comunica ai suoi lettori che è il Messia che Dio ha promesso, l'uomo che stavano aspettando da lungo tempo, da migliaia di anni, annunciato con molte promesse e che sembrava nel corso della storia non arrivare mai. Matteo, in un solo versetto, dichiara agli ebrei una profonda e unica verità. La salvezza è solo in Gesù. E gli ebrei lo hanno rifiutato. È venuto, quello che Giovanni scrive, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Gesù è il Signore che salva, che realizza la promessa. Non è un uomo qualsiasi, ma speciale. La sua natura è presentata unica. Nessun umano, nessun uomo sulla terra può vantare la stessa sostanza. Infatti, subito dopo questa genealogia, Matteo inizierà a descrivere la sua nascita, la sua venuta al mondo attraverso una donna vergine rimasta incinta per opera e potenza dello Spirito Santo. Matteo scriverà questo Vangelo disponendo il materiale quindi con questo scopo. Non racconta la vita di Gesù, non è una biografia, non segue un ordine cronologico. Matteo vuole comunicare ai suoi lettori ebrei che Gesù è il Messia promesso, il re che stavano aspettando. Perciò Matteo presenterà fatti e discorsi. Il Vangelo di Matteo potremmo definire il Vangelo dei 5 grandi discorsi di Gesù. Gesù Cristo. Per l'uomo del XXI secolo probabilmente questi due nomi non comunicano niente, semplicemente un nome. Ma per un ebreo non è un nome, è molto di più. E questa genealogia nel XXI secolo non è mostrare l'albero genealogico di Gesù. Per un ebreo mostra tre grandi verità che vedremo quest'oggi. La prima verità è che mostra l'opera provvidenziale di Dio verso il suo popolo. La seconda verità è che mostra che il potere di Dio non conosce ostacoli. E la terza verità mostra che la grazia di Dio raggiunge il più profondo dei peccatori. Abbiamo letto nei primi versetti che la genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e così via. Matteo, come detto, inizia questo Vangelo con questo scopo, che la salvezza viene da Dio e che Gesù è l'unto, il Messia, il prescelto, colui che doveva venire. Se gli ebrei aspettavano qualcuno, chi stavano aspettando? Come avrebbero riconosciuto questo uomo? Non sarebbe stato sufficiente che qualcuno fosse spuntato dal nulla e avesse dichiarato di essere lui il Messia? Non poteva qualcuno fare un'autoaffermazione di questa cosa? L'ebreo ha una storia, Israele ha una storia e una cultura alle spalle. È un popolo che nasce e che ha una storia unica da un proposito di Dio. Israele non nasce dalla fondazione di nessun regno, non nasce da un impero, dalla volontà di un singolo o di un gruppo di uomini. Non nasce per causa di fattori politici, sociali o geografici. La sua nascita, come detta, è unica. Nasce solo e unicamente per provvidenza di Dio. Dio ne determina l'origine e lo scopo. Dio a un certo punto chiama un uomo da una zona remota della terra, sperduta in Mesopotamia. Gli antenati di questo uomo si erano stabiliti in questa zona dopo che il progetto dell'umanità di vivere uniti insieme a Babilonia era fallito. Sappiamo che Dio aveva mandato in fallimento questo progetto creando le lingue e quindi questi popoli si erano dispersi sulla terra. E gli avi di questo uomo avevano trovato in questa dispersione un luogo accogliente, infatti veniva considerata la mezzaluna fertile, un luogo accogliente e favorevole alla vita. È un uomo qualsiasi, non ha particolari doti, quest'uomo vive una vita affermata nella sua città di origine. Non è ricco, non è obbligato a nessuna migrazione a causa di una necessità o di una carestia. Non è un emarginato e non commette qualcosa per il quale lui è condannato all'esilio o alla fuga dalla sua terra. È un uomo che non ha ambizioni militari, non ha nemmeno motivazioni religiose di essere un antico missionario. Ha una sua spiritualità, adora la luna, che lo accomuna a tutti i suoi concittadini. Potremmo dire stava benissimo dove viveva. Ma un giorno Dio lo chiama. In Genesi 12, versetto 1, dice che il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. In un certo modo Dio a un certo punto entra nella vita di questo uomo scombinandone completamente tutti i piani. Dio non solo lo chiama, ma come abbiamo letto, fa delle precise e grandi promesse, gli darà un paese, lo farà diventare una grande nazione, perciò non solo avrà una terra, ma avrà anche un popolo. Sarà benedetto e sarà benedetto al punto che tutte le famiglie della terra beneficeranno di questa benedizione. Dio chiamò Abramo senza un perché, semplicemente per un suo scopo. Ebrei ci dice che nel capitolo 11, quando fa il lungo elenco degli eroi della fede, dice che per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove egli andava. Pensate, non è che aveva Google Maps o Google Earth da dire: wow, Dio mi sta mandando in un posto dove io diventerò ricco e bellissimo. Non sapeva dove doveva andare. E per fede soggiornò nella terra promessa come in una terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa. E poi dice anche Ebrei che tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Cioè, in pratica, questa promessa fatta da Abramo non si realizzò nella vita di Abramo, o meglio, qualcosa iniziò a realizzarsi. Quindi Abramo partì praticamente da solo, dovette anche affrontare in questa nuova terra delle guerre. Sappiamo attraverso il racconto di Genesi che Lot a un certo punto viene rapito e Abramo entra in guerra contro altri re per liberare il nipote. E dopo Abramo la storia va avanti e questa discendenza, questa generazione da Isacco in poi, cade schiava dell'Egitto. Ma Dio la libera in maniera ancora una volta provvidenziale. Riporta il suo popolo nella terra promessa ad Abramo. Dio fu provvidenziale nella conquista di questa terra, occupata da popoli potenti, malvagi ed empi. Ma non fu Isacco l'uomo della promessa, non fu Giacobbe, non fu Giuseppe e così via, non fu Mosè. Questo popolo però divenne lo stesso una grande nazione fino ad avere un grande re che era Davide. ma ciò che Israele ottenne lo ottenne solo e unicamente non per la capacità degli uomini, ma per l'opera provvidenziale di Dio. Ma ancora non ebbe il Messia. E Dio si è preso cura del suo popolo, continuò a fornire promesse del suo unto, e da Abramo a Cristo passarono circa 2000 anni. La storia ebbe vittorie e sconfitte, ebbe periodi di splendore spirituale e periodi di tenebre, ma la speranza della promessa non cessò mai per questo popolo. Dio continuò a curare e a provvedere a questa gente, fornendo cibo ma anche disciplina, proteggendolo ma anche punendolo per le sue trasgressioni. Se questo popolo, come ogni uomo, avesse dovuto lottare o ottenere l'ottenimento di queste benedizioni con le sue forze o capacità, il proposito sarebbe semplicemente fallito. Non avrebbe avuto speranza. La storia registra che tutti questi uomini hanno fallito nel compito di Dio. Tutti gli uomini, anche quelli che noi consideriamo i più bravi, gli eroi, Davide, Mosè e quant'altri, non meritavano tanta provvidenza da parte di Dio. Ma l'attesa non era ancora finita. Il secondo punto di questa genealogia ci mostra che il potere di Dio non solo provvede al suo popolo, ma il potere di Dio non conosce ostacoli. Infatti, dopo essere arrivati al grande re, alla grande nazione in Davide, la genealogia continua dopo di Davide e tutto un susseguirsi, sì, di re, ma la loro storia è una storia che porta Israele a una caduta. Dopo aver formato un popolo, dopo che Dio ha chiamato un uomo senza un perché, questo popolo attraversa molte vicende nelle quali Dio si prende sì cura di esso, ma il popolo non ringrazia o non si mostra grato a tanta benedizione verso Dio. Dio fornisce, come detto, non solo cibo, ma fornisce spiritualità, una legge morale, lo distingue dagli altri, desidera farlo diventare luce fra i popoli. Ma Israele nel tempo si dimostra costantemente ribelle. Desidera essere un popolo come gli altri, desidera un re per essere simile alle altre nazioni, e Dio acconsentì, nacque così la monarchia, questo re che doveva essere un re di giustizia e guidare il popolo con la legge. Ma Dio, nonostante la monarchia, fece una grande promessa, un patto, e lo fece a Davide. Ecco perché in questa genealogia Matteo descrive che Gesù è figlio di Abramo, di questa promessa e della promessa fatta a Davide. La promessa che abbiamo studiato nel corso degli studi del giovedì, che è contenuta in 2 Samuele capitolo 7, quando Davide ha a cuore di costruire il Tempio al Signore, ma il Signore gli nega questa possibilità, ma gli fornisce una promessa grandissima. Nel capitolo di 2 Samuele, al capitolo 7, versetto 12, Dio gli dice: quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, il figlio che uscirà da te, e stabilirò saldamente il suo regno. Egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio. E se fa del male lo castigherò con vergate da uomini e con colpi da figli di uomini. Ma la mia grazia non si ritirerà da lui come si è ritirata da Saul, che io ho rimosso davanti a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Dio promise a Davide un figlio che stabilirà fermamente un regno. E noi nella storia non abbiamo nessun regno che è stato stabile. Prima o poi i regni iniziano e finiscono. Ma Dio avrà una relazione speciale con Davide e con la sua discendenza e soprattutto promette un re che avrà un regno stabile, addirittura eterno. Ma la promessa di questo regno non si realizzò in nessun figlio di Davide, benché Salomone sarà il re che edificherà il Tempio. Il periodo della monarchia segnerà un periodo di crisi spirituale. Israele amerà sempre di più gli idoli piuttosto che il vero Dio. Si attirerà perciò le maledizioni del patto di Mosè, il regno si dividerà, ci sarà la guerra civile, fino ad arrivare all'invasione di stranieri che occupano prima Israele e poi Giuda, e poi essere deportati e il Tempio distrutto. Che fine ha fatto la promessa di Dio a Davide? Dio aveva promesso: la tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Ma dalla deportazione che fine ha fatto il popolo? E la promessa fatta ad Abramo? Forse che Dio ha cambiato idea? O si è sbagliato ad affidarsi a un popolo dal collo duro? Forse che l'impero assiro, greco, romano, l'uomo o qualsiasi potenza possano mettere a repentaglio il proposito di Dio? E poi Matteo elenca, dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia, Salatiel, Zorobabele, Abiud, Eliakim, Azor, eccetera, eccetera. Matteo elenca una serie di nomi che sono praticamente sconosciuti, mentre fino alla deportazione in Babilonia abbiamo tracce di descrizioni nel prima e seconda re, prima e seconda cronache. Da qua in poi sono uomini che non entrano nella storia del popolo di Dio. Infatti appartengono a un periodo che viene definito il periodo di tenebre di Israele. È un periodo nel quale Dio non parlerà più al suo popolo, e nessun profeta viene inviato da Dio per questa gente. Ma Matteo dimostra che Dio supera ogni tipo di ostacolo e porta a compimento le sue promesse. La genealogia dimostra che il popolo esiste ancora, seppur ridotto, seppur sotto dominazione straniera, non è ancora finito. Infatti sì, il popolo rientra in Israele, ma il trono Israele non sarà più un regno e sarà sempre costantemente sotto dominazione straniera. Perciò la speranza continua a esistere. L'esilio a Babilonia è stato un miracolo, perché i giudei non furono completamente sterminati, non cessarono di esistere, non persero in quegli anni la loro identità e cultura. Matteo dimostra che il re promesso adempie la promessa fatta a Davide. La genealogia dimostra che Gesù discende da Davide. Anche se dopo la deportazione non esiste più la monarchia, la discendenza di Davide continua a esistere, a vivere. Matteo perciò elenca questa genealogia per comunicare ai suoi lettori che Gesù è il re che adempie la promessa a Davide. È un re legittimo perché, come figlio adottivo di Giuseppe, ha diritto a questo trono. La conservazione della genealogia permette di ricostruire con fedeltà che Dio è fedele alle sue promesse, anche nel periodo buio e oscuro di questa storia. Anche Luca fornirà una sua genealogia, dimostrando che Gesù è ancora legittimo re a questo trono da parte di Maria, mentre Matteo dà il diritto al trono da parte di Giuseppe. Infatti Maria e Giuseppe sono tutte e due discendenti di Davide, sebbene da figli diversi di Davide. Perciò Gesù è il re che per diritto di sangue, sia da parte di madre, e il re per diritto legale fornito dal padre, è il re per gli ebrei. Matteo inizia questo Vangelo dichiarando e dimostrando che Gesù è questo re. adempie e dimostra che Dio è fedele. Dio supera ogni fallimento e ribellione dell'uomo. Il proposito di Dio non è possibile ostacolarlo da niente e da nessuno. Gesù stesso, questo re promesso, vivrà una vita di difficoltà. Fin dalla sua nascita questo re verrà rifiutato, cercato di essere ucciso fin da bambino, ma Dio supera ogni fallimento e ribellione, e quello che questo re verrà addirittura messo a morte, ma quello che sembra essere la parola fine alle promesse, la croce, diventa invece il proposito, la realizzazione del proposito eterno di salvezza. Adempie non solo la fedeltà, ma anche la giustizia di Dio. Matteo perciò dichiara che Gesù risponde alle promesse di Abramo e Davide. Dio non ha dimenticato il suo popolo, Dio non sta dormendo, Dio non ha smesso di provvedere al suo popolo, benché questo popolo meritava di essere abbandonato. Gesù è figlio di Abramo e figlio di Davide. Gesù è colui che realizza il proposito di tutte le benedizioni per tutte le famiglie della terra e non solo per Israele. Gesù è colui che regna e che governa con una giustizia perfetta, anche se questo regno si dovrà ancora realizzare. E non è un re come i suoi predecessori che fallirono nella loro opera. Dio supera ogni fallimento umano. Dio supererà il rifiuto del suo popolo, la morte del Messia. Perciò Dio si mostra non solo capace di portare a termine le sue promesse, ma le realizza nella misericordia. L'umanità infatti beneficia della sua bontà. Dio non fa quello che fa per il suo benessere. Dio viveva già nella sua gloria, senza il creato, non aveva bisogno dell'uomo, neanche di te e di me, ma fa quello che fa per te e per me. In questa genealogia c'è una profondità spirituale che supera i nomi, che supera la storia. Questa genealogia esalta Gesù come re, la sua origine e il suo proposito. Matteo grida in questa genealogia: ecco il vero re, non solo per Israele, ma per tutte le nazioni e per noi oggi. Lui merita di governare e di essere servito. Ma questa genealogia mostra la terza grande verità, mostra che la grazia di Dio raggiunge il più profondo dei peccatori. Al versetto 16 Matteo dice che Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Il Cristo discende dal cielo ed entra nel mondo come un comune uomo, nasce attraverso una donna, sebbene da seme diverso. Lui risponde addirittura alla promessa fatta in Genesi, nel giardino dell'Eden, a seguito della cacciata di Adamo ed Eva, quando Dio promise ad Eva: io porrò inimicizia fra te e la donna e fra le tue progenie e fra le progenie di lei, questa progenie ti scaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Maria era stata scelta da Dio per essere la madre di Cristo. E sebbene fosse discendente della casa di Davide, era una donna anonima, comune, una delle tante. Mostrava sì una grande spiritualità, ma al tempo stesso lei mostrerà anche il suo bisogno di salvezza, tanto da chiamare suo figlio il suo salvatore. Maria si considerava una peccatrice. Matteo la include nella genealogia per uno scopo ben specifico. Sì, Gesù è il re per lignaggio fisico, ma Gesù ha sì una natura unica e straordinaria, ma la nascita di Gesù per gli ebrei era macchiata dalla diceria di fornicazione. Matteo vorrà chiarire questo dubbio, infatti sappiamo che Maria si trovò incinta ancora senza aver avuto rapporti sessuali con Giuseppe. Il Vangelo quindi è la buona notizia per i peccatori, per qualsiasi peccatore. Matteo ne è in testimonianza, ci mostra la grazia immensa che non solo chiarisce il diritto al trono, la provvidenza di Dio, La genealogia parla della grazia non solo per Maria, ma anche per altre donne incluse in questa genealogia. Infatti, per chi ha mai fatto caso, in questa genealogia compaiono 4 donne. Chi sono queste donne? Al versetto 3 Matteo scrive: Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Chi era Tamar? Tamar era una donna cananea, nuora di Giuda, e in Genesi capitolo 38 ci viene narrata questa storia dove Giuda aveva preso Er, suo figlio, per questa donna, ma Er era un uomo perverso agli occhi del Signore e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan: va dalla moglie di tuo fratello, prenditela in moglie, ma Onan ha dei rapporti sessuali ma disperde il suo seme e Dio fa morire anche Onan. E Giuda promette il figlio più piccolo a questa nuora, ma non adempirà questa promessa, per cui Tamar, a un certo punto di questa storia, vedendo che Giuda non adempie alle sue promesse, si travestirà da prostituta, avrà un rapporto con Giuda e sarà da questa nascita che c'è la genealogia di Gesù. Ma abbiamo un'altra prostituta in questa genealogia. Al versetto 5 Salmo generò Boaz da Rab. A differenza di Tamar, Tamar è stata prostituta per occasione, Rab era una prostituta di professione. Sappiamo che fu lei ad accogliere le spie in perlustrazione a Gerico e a fornire protezione, e questo le permise di avere grazia da parte di Dio e a scampare allo sterminio di Gerico. Non solo le fu risparmiata la vita, ma addirittura entra nella stirpe messianica al pari di Tamar. E poi il versetto 5 dice che Boaz generò Obed da Ruth, un'altra donna, un'altra straniera, una moabita. Sappiamo nel libro di Ruth la sua origine, che erano sposate, erano con degli ebrei che poi muoiono i loro mariti, e con la nuora Naomi ritornano in Israele perché Ruth riconosce e vuole seguire non solo la suocera ma il Dio di Israele. E in un certo modo Dio fa la grazia di incontrare Boaz e anch'essa entra nella genealogia di Davide. Ma al versetto 6 c'è un'altra donna dai trascorsi peccaminosi. Davide generò Salomone da quella che era stata moglie di Uria. Betsheba viene citata addirittura come moglie di Uria, e sappiamo tutti la storia di Betsheba. E Dio fece grazia a Davide e Betsheba, e da questa relazione nascerà poi Salomone. E questa genealogia mostra anche che Dio fa la grazia al più profondo dei peccatori, ma che Dio è il Dio anche di tutti i popoli, perché include in questa genealogia ed entrano a farne parte donne straniere. Perciò questa genealogia mostra la grazia che da sempre Dio ha riservato verso il più grande e profondo dei peccatori. Ogni singolo personaggio di questi uomini elencati ha un problema con il peccato. Ci sono sì uomini più spirituali, altri molto meno, alcuni addirittura per nulla. Questa genealogia c'è una mescolanza di bontà e malvagità, di grazia e di peccato, e la dimostrazione che non scorrono nel sangue, ma che Dio fa grazia e la dona e ritira a suo piacere. Ma Dio opera attraverso ognuno affinché il suo piano non abbia ostacoli. Fa grazia a ogni uomo per essere usato per la sua gloria, Matteo compreso, anch'esso un uomo da un trascorso oscuro per Israele, per te e per me. La genealogia è molto più che un elenco di nomi antichi, è una magnifica testimonianza della grazia di Dio. Anticipa quello che sarà il ministero di Gesù, l'amico dei peccatori, che dice: io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Se Dio ha scelto dei peccatori come suoi predecessori, non ci deve stupire che li scelga ancora oggi come suoi discendenti. Il re è un re di grazia. Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Il punto di convergenza di questa genealogia è il Cristo, colui che era atteso, desiderato. E dobbiamo ringraziare oggi Dio che noi non ci troviamo in quello stato di attesa e di oscurità. Vediamo chiaramente ciò che i profeti invece vedevano con un velo. Abbiamo un onore più grande di quello che loro ambivano e siamo in una relazione più profonda dei suoi parenti di sangue. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Senza una cultura ebraica non dice praticamente nulla per chi non conosce tutta questa storia. Spesso infatti questa genealogia viene saltata perché sembra noiosa, eppure essa racchiude una storia meravigliosa. Infatti ogni parola di Dio è raffinata, scelta, ispirata e racchiude sempre la volontà di Dio. Solo la conoscenza dell'Antico Testamento ci fornisce le basi per comprendere la ricchezza di Matteo 1,17. Questa genealogia è molto di più che una serie di nomi, è molto di più che gli antenati di Gesù. Ci parla della grandezza di Dio, ci parla che Dio è sovrano e la storia nelle sue mani, ci parla della sua bontà nel voler dare un salvatore al mondo che supera errori e fallimenti dell'uomo. Ci parla di un amore eterno che si estende a tutta l'umanità in un modo meraviglioso e immeritato. Anche oggi, dopo 2000 anni, possiamo gioire di questa storia dove l'unico e assoluto protagonista è il Cristo. Possiamo gioire e esultare perché come figli eletti esultiamo per la fedeltà di Dio, che mostra la sua opera provvidenziale, che mostra che il suo potere non conosce ostacoli e che la grazia di Dio raggiunge il più profondo dei peccatori. Preghiamo. Signore, vogliamo ancora ringraziarti per il dono della tua parola, per questo tempo, Signore, nella quale tu comunichi a noi delle verità eterne, incredibili. Vogliamo ringraziarti, Signore, perché attraverso di esse noi non studiamo una cultura, non studiamo una storia, ma vogliamo comprendere la grandezza del grande Dio che tu sei. Vogliamo comprendere la grandezza di Cristo, del Re, che è venuto, Signore, che risponde pienamente alle tue promesse e che, Signore, viene per essere Re non solo del creato, ma anche per delle nostre vite. Signore, il Vangelo di Matteo ci mostrerà questo Re che deve essere il Re della nostra esistenza, per cui ti chiediamo, Signore, che tu possa usare questa predicazione di tutto questo Vangelo per la nostra esistenza, affinché noi riconosciamo questo Re non come un Re della storia, ma come il Re della nostra vita. Grazie, Signore, per tutto ciò, in Cristo Gesù. Amen.